Ora notate bene ciò che sta accadendo. Scopo del gioco è elogiare Eros. Ebbene, il gioco continua. È una festa che si prolunga nella notte con l'arrivo di un nuovo ospite dopo questa scena di incoronazione da Agatone a Socrate. E ora Alcibiade accetta la sfida di fare l'elogio di Eros parlando di Socrate. C'è immediatamente questo spostamento dal Dio al Maestro, da ciò che è caratteristica di amore a quella che è la persona di Socrate. C'è una dunque sovrapposizione di intenti. Si rispetta quel gioco, l'elogio di Eros, si rispetta questo compito, parlare di amore, nel dire di Socrate. Socrate, signore, io tenterò ora di lodarlo così, mediante immagini. Anche questo è interessante per Platone, il rimando alla poesia, alla metafora, al linguaggio non discorsivo, non nel senso dell'argomentazione, è quel tipo di linguaggio che serve alla razionalità umana per poter andare oltre i limiti che le sono propri. Parlare dell'origine, parlare della fine, parlare del senso, parlare di Dio, sono discorsi che non possono rientrare nella razionalità oggettivante che pone dei limiti, che misura, ma tutto ciò che è schiettamente umano, nella sua aspirazione d'essere, non è oggettivabile, non è misurabile. E allora il discorso si fa metaforico. E nella stessa maniera Alcibiade intende qui parlare di Socrate. Vedete di nuovo il doppio rimando, parlare di Eros, cioè parlare di Socrate, parlare per immagini, per metafore, così come si fa quando si parla di Dio. Non per divinizzare in maniera fanatica la figura del maestro, ma per riconoscere che attraverso quella particolare persona che schiettamente ha dedicato la vita alla ricerca della verità, si può apprendere come camminare nella direzione della sapienza. Di nuovo il tono si alleggerisce però, perché ciò che ci viene narrato, ripeto, è sempre nell'ambito di una dimensione festosa, quindi c'è anche una burla, c'è un prendersi in giro, come è possibile solo tra persone profondamente amiche, familiari tra loro. Alcibiade mette in burla, vuole ridicolizzare Socrate, ma l'immagine ci sarà in vista del vero, non del ridicolo. Allora possiamo anche scherzare su Socrate, ma sempre avendo di mira la ricerca di ciò che è vero. Non si potrebbe fare diversamente dinanzi a Socrate, già che affermo per certo che egli assomiglia in modo perfetto a quei sileni posti nelle botteghe degli scultori che gli artigiani elaborano dotandoli di zampogne o di flauti, i quali aperti in due rivelano all'interno di possedere immagini di dei. Questa era un'usanza legata al culto pagano. C'erano queste immagini delle varie divinità apribili, all'interno dei quali si trovava l'immagine della divinità, ma all'esterno c'era un sileno, c'era una sorta di immagine grottesca. E dichiaro inoltre che gli sembra il satiro Marsia. Sileni, satiri, che cosa ci sta dicendo qui Alcibiade? Che sta ridicolizzando la figura di Socrate, certamente non una bellezza fisica. Socrate era, ed è passato alla storia, per non essere un uomo avvenente, anzi, per avere un aspetto di cui ci si può burlare. Vedete, di nuovo, non è il fanatismo per la figura di un capo, non è la celebrazione divinizzante del maestro. Col maestro si può persino scherzare, si può dire che è bruttissimo, questo gli sta dicendo Alcibiade, pensate cosa significhi nella visione greca del bello e buono dire a Socrate, ma in realtà il suo aspetto esteriore non è affatto bello, anzi, è come un satiro Marsia. Senza dubbio che per la figura almeno tu sia simile a costoro, Socrate, non potrai contestarlo neppure tu stesso. In che modo poi? Tu sembri loro anche nel resto, ascoltalo ora. Certo, non sei bello, Socrate, lo sanno tutti e lo sai anche tu. Ma perché ha usato l'espressione e la rappresentazione del sileno che conserva al suo interno l'immagine del Dio? Ci sta già dicendo qualcosa che è in burla, che è comico, ma che è vera. Sei tracotante o non è così? Invero, se non lo ammetti, produrrà dei testimoni. Ma forse non sei un flautista? Certo che lo sei, è molto più ammirabile di quello. Allora, cominciamo a dire che hai questo aspetto certamente non avvenente, ma che si impone, e certamente Socrate ha questa capacità di primeggiare, di essere un capo. Ma è anche seduttivo, come lo è un bravo musicista che attira a sé e che si lascia ammirare, più ammirabile di quello che può essere un flautista, più travolgente di un bravo musicista. È mediante uno strumento musicale che egli affascinava gli uomini con il talento che gli veniva dalla bocca, e ancora oggi lo stesso si può dire per chiunque suoni col flauto le melodie di lui, il satiro Marsia. Ma quelle che suonava Olimpo, infatti, che sono di Marsia, poiché costui è stato il maestro, le sue melodie, sia che vengano suonate da un flautista eccellente, sia da un flautista da poco, sono le sole, per il fatto di essere divine, a far sì che uno venga posseduto e a rivelare coloro che hanno bisogno degli dei e dei riti mistici. Quindi l'evocazione di questa immagine, ha detto che avrebbe parlato per le immagini, è quella di una figura mitologica potente, un flautista divino che affascina ed è capace di evocare, di entusiasmare, di introdurre in un rito mistico. Quanto a te, differisci da lui in questo soltanto, che senza strumenti, con discorsi in prosa, raggiungi lo stesso risultato. Ecco cosa, a quale vero, attraverso il ridicolo, sta arrivando Alcibiade. Tu, Socrate, sei più seduttivo, più attraente, più affascinante, più convincente di un flautista che pure è figura divina, perché tu non hai bisogno di uno strumento musicale per attirare, per entusiasmare fino alla dischiusura mistica della visione di Dio. Tu, soltanto attraverso un discorso in prosa, quindi l'uso del logos, l'uso della ragione schietta, solo attraverso questa parola, che è la parola umana, tu raggiungi quel medesimo risultato di condurre chi ti ascolta a un'altezza divina, a un entusiasmo senza pari. Per parte nostra, almeno, quando su altri argomenti sentiamo parlare qualche altro, fosse pure un oratore eccellente, non c'è nessuno cui importi alcunché della cosa, ma ogni volta che uno ascolti te o i tuoi discorsi riferiti da un altro, anche se chi racconta non vale proprio nulla e non importa poi se chi ascolta sia una donna, un uomo, un adolescente, noi rimaniamo storditi e siamo posseduti di nuovo un'immagine di straordinario elogio per questo maestro straordinario. Ci sono tanti oratori, anche eccellenti, ma chi li ascolta non è trascinato dal contenuto di quel discorso. Mentre quando tu parli, o addirittura quando altri riferiscono i tuoi discorsi, noi siamo estasiati, fino allo stordimento per ciò che tu hai da dirci. Perché più del modo, più della dote oratoria, ciò che è coinvolgente è il contenuto di quello che hai da dire. Per questo può essere anche raccontato da un altro, donna, uomo, fanciullo, perché ciò che Socrate ha da dire è vero E dunque questo risuona nell'anima di chi lo ascolta. Per quello che riguarda me, signori, se non dovessi poi sembrare completamente ubriaco, vi racconterei sotto giuramento quali effetti precisamente suscitati dai discorsi di costui io stesso abbia provato e provi ancora oggi, quando infatti l'ascolto, a me, molto più che agli esaltati della frenesia corribantica, il cuore batte forte, le lacrime sgorgano, provocate dai discorsi di lui. E vedo anche altri, moltissimi, che sentono le stesse cose. Di nuovo Alcibiade rende onore al suo maestro, dicendo: «Non sono il solo, anche altri possono attestare questo. Quando io ascolto Socrate, provo un'emozione fortissima, il cuore batte forte, mi commuovo, e lacrime e batticuore sono provocati dalla forza del suo discorso, da ciò che Socrate ha da insegnare. E questo è travolgente, più travolgente di una frenesia corribantica». Di nuovo il rimando è a questi culti che portavano a una sorta di stato di coscienza alterato. Pensate a quelle danze ancora in uso nel meridione d'Italia, in cui a forza di danzare a tondo, di bere, a un certo punto si è in uno stato di esaltazione. Ecco, di nuovo un'immagine per dire come chi aveva la fortuna di ascoltare Socrate ne restava stordito, come se fosse drogato davvero, non da una sostanza che intorpidisce la coscienza, ma che la esalta, che la innalza, che la rende ancora più cosciente. Dunque c'è questa ammirazione fino alla commozione da parte di Alcibiade verso il suo maestro. Ascoltando invece Pericle e altri oratori eccellenti, ritenevo sì che parlassero bene, ma non provavo nulla di simile. Nella mia anima restava sconvolto, si irritava per la schiavitù in cui mi trovavo, dal Marsia che è qui. Fui portato più volte di sicuro a tali sentimenti da sembrarmi che non valesse la pena di vivere, perché si comporta come mi comporto io. E queste cose, Socrate, non dirai che non sono vere. Ho ascoltato altri, grandissimi, come il grande Pericle, ma niente di simile a quello che posso aver imparato da Socrate, e soprattutto niente di simile allo sconvolgimento interiore e dunque alla forza vitale che quest'uomo mi ha comunicato. E ancora oggi, certo, sono cosciente che se ne acconsentisse a porgergli orecchio non potrei tener dura e proverei piuttosto gli stessi affetti. Anche adesso, ogni volta si ripete questo, non perché uno sia un neofita, ma perché è talmente travolgente la presenza del maestro, ed è così che è quando accade di incontrare un maestro, che ciò che lui dice risuona in te come qualcosa che avevi in te ma che non sapevi esprimere al meglio, ed è questo che chiamiamo vero, è questo riconoscimento di un'attestazione di sé. Quindi riproverei anche ora lo stesso affetto, cioè la stessa emozione. E notate bene che di nuovo ciò che Alcibiade sta dicendo di Socrate è un elogio di Eros: batticuore, lacrime, esaltazione, coinvolgimento totale. Lo potremmo dire in relazione all'esperienza amorosa, e lo possiamo dire in relazione alla figura del maestro, che è un oratore eccellente non perché abile retore, ma perché la verità che gli comunica, che è così coinvolgente. Facendo violenza a me stesso, dunque, mi allontano in fuga, come dinanzi alle sirene, con le orecchie tappate per non invecchiare, seduto proprio qui, accanto a costui. Ricordate dall'episodio omerico? Doversi tappare le orecchie perché altrimenti le sirene col loro canto seducono così tanto che portano al naufragio, alla perdita di sé, perché sono così seducenti, seduttive, che continui a restare nell'ascolto del loro canto, che in qualche modo risulta accecante, fantasmatico. Di nuovo un'immagine per dire quanto sia magnetica la capacità di discorso di Socrate. E dunque, di nuovo, l'immagine è scherzosa. Devo tapparmi le orecchie adesso, perché l'ho appena detto, so bene che la stessa emozione io la riproverei ora se Socrate cominciasse a parlare. E dunque, se lo farà, io sono pronta a tapparmi le orecchie, perché seduto qui per giunta accanto a lui, io non mi muoverei più, resterei sempre qui ad ascoltarlo. Ed è il solo uomo rispetto a cui abbia provato ciò che nessuno crederà possa esistere dentro di me, il vergognarsi di fronte a qualcuno. Ecco di nuovo che cosa significa avere davanti il maestro qualcuno che, anche senza parlare, ti fa vergognare, nel senso che ti mette a contatto con la profondità di te e quindi sei disposto, come di fronte a uno specchio, a guardarti. Sono in vero cosciente, da un lato, di non essere in grado di contraddire, dimostrando che non bisogna fare ciò che lui comanda, ma dall'altro lato, di rimanere soggiogato ogni volta che mi allontano dagli onori che mi vengono dalla moltitudine. Corro via da lui e lo fuggo, e quando lo vedo mi vergogno di ciò che avevo ammesso con lui, e più volte sarei contento di vedere che egli non facesse più parte degli uomini. Ma se poi questo accadesse, so bene che sarei oppresso da una pena assai più grande, non so come trattare con quest'uomo. Di nuovo è ben descritta l'ambiguità del sentimento di chi fugge da questo specchio così nitido come Socrate. Fugge per condurre la vita che desiderava, una vita di onori, di elogi, di encomi. Ma non è quello il senso che Socrate gli aveva passato, e dunque di fronte a Socrate egli sa che dovrebbe cercare altro. E dunque quel richiamo è così forte, testardo, che Socrate arriva, che Alcibiade arriva a desiderare che il maestro proprio non ci sia, non ci sia più. Ma in realtà non è ciò che vuole. Abbiamo questa ambiguità di sentimenti. Amare, stimare qualcuno che ci blocca con la sua presenza, tanto è alta questa presenza, e in realtà scopriamo di essere più a nostro agio lontano da quella presenza, ma proprio perché in realtà lontano da quella presenza che abbiamo introiettato in profondità riusciamo anche a somigliargli, somigliarle. Dopodiché ciò che vogliamo è ritrovare quella presenza così importante.